E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Ehi, come ci sei diventato così? Vorrei saperlo.
Non ci si diventa da un giorno all'altro.
Va avanti.
È che non riesco a continuare a vivere in mezzo a gente che abbraccia e coltiva l'apatia come se questa fosse una virtù.
Non sei diverso, non sei migliore.
Non credo di essere né meglio né peggio, per niente. Insomma, io lo capisco, anzi, lo capisco totalmente. L'apatia è una soluzione. Insomma, è più facile stordirsi con qualche droga piuttosto che dover affrontare la vita.
Sì.
È più facile rubare quello che si vuole piuttosto che guadagnarselo.
Sì.
È più facile picchiare un figlio che educarlo. L'amore costa. L'amore costa impegno, lavoro.
Qui si parla di gente completamente fuori di testa, si parla di gente mentalmente disturbata.
No, vedi, qui purtroppo si parla della nostra vita quotidiana. E poi tu guarda che tu non te lo puoi permettere di essere così ingenuo.
Ma vaffanculo, dai, dovresti sentire quando parli. Davvero tu dici il problema principale è che la gente se ne frega e allora io me ne frego della gente.
Mm-hmm.
Capisci che non ha senso quello che dici? Lo capisci?
Tu non te ne freghi?
Giusta domanda. No. Dire di no.
Allora tu cambierai il mondo.
Non scherzare. Il punto è che io non credo che tu molli perché sei convinto delle cose che dici. No. Credo che tu te ne voglia convincere perché molli. Tu vuoi che io ti dia ragione. Vuoi sentirmi dire sì, il mondo è una merda, noi dobbiamo chiuderci dentro una foresta. E invece io questo non te lo dico. Non ti do ragione. Non sono d'accordo. Neanche volendo.
Sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
A 25 anni di distanza, Seven di David Fincher mi pare ancora un capolavoro irraggiungibile. Non solo per tanti motivi, perché è un thriller che ha fatto scuola per tutti, per chiunque. È uno dei più riusciti antagonisti di sempre a dare corpo a questa storia. John Doe, del grande Kevin Spacey. Seven è uno straordinario equilibrio fra trama, sceneggiatura e regia. L'idea che c'è dietro, che è presente ma mai invasiva. E poi grandissimi personaggi, un trittico straordinario con Brad Pitt, Morgan Freeman, il già citato Kevin Spacey. Però non è questo che rende Seven, dal mio punto di vista, il più grande thriller di sempre. È soprattutto perché, come ogni grande opera d'arte, perché qui di opera d'arte si tratta, riesce a usare il genere, in questo caso il thriller, il noir, per dire qualcosa di intimo che ci tocca da vicino, che ci trascina nella storia, qualcosa che fa parte della nostra esistenza, in modo veramente, veramente viscerale. E oggi voglio raccontarvi questo fra Seven, Dante e Dostoevsky. Prima di farlo, però, voglio ringraziare coloro che mi hanno fatto un regalo incredibile. Dovete sapere che io intrattengo un po' di corrispondenza con Matteo Panichi, credo sia, o Panichi, che è uno dei preparatori sportivi della nazionale italiana di pallacanestro, e lui, da seguace di Daily Cogito, ha deciso di mandarmi un regalo straordinario, cioè la maglia numero 4 della nazionale di basket di Tokyo 2021 con scritto Arik Daily Cogito era con noi e le firme di tutta la nazionale. Io sono emozionato e mi sento un bambino. Grazie veramente. Me la terrò stretta. La indosserò sicuramente in qualche Daily Cogito e poi la metteremo in un quadro e la appenderemo qui da qualche parte, perché È bello. Questi sono segni di apprezzamento straordinari per il mio e il nostro lavoro, quindi grazie, grazie, grazie ragazzi. Fantastico, è stato bello accompagnarvi nel vostro viaggio e complimenti per i risultati che avete raggiunto. Ma adesso direi di tornare a un argomento più greve. Seven. Quanto ci viene detto da John Doe, interpretato da questo straordinario Kevin Spacey, è che la vita è un enigma. Infatti, egli costruisce i suoi delitti usando un codice ben preciso. E per risolvere il caso, i detective dovranno decifrare quel codice, decifrare le sue azioni, tentando non solo di scovarlo in quanto colpevole e autore di quei delitti, ma anche di anticiparne le successive mosse. Il codice prescelto in questo caso, in Seven, è di natura mistica e religiosa. Si tratta infatti dei sette vizi capitali, che poi andremo un po' ad analizzare. All'interno del gioco di John Doe, che è veramente un gioco, è un rompicapo da settimana enigmistica un po' macabra, all'interno di questo gioco si nasconde la chiave per risolvere e impedire i futuri delitti. E in questo frangente, Seven racconta la sua vera trama, nel frangente di questa risoluzione. Lo so che noi siamo portati a puntare l'attenzione sul male, sul bene, che certo è un tema, ma in realtà il punto fondamentale è la divergenza fra i due detective, William Somerset, interpretato da un grandissimo Morgan Freeman, e David Mills, un altrettanto grandissimo Brad Pitt. E questa divergenza, che abbiamo messo in scena con Fede all'inizio della puntata in modo un po' scherzoso, ma non troppo, in modo comunque sicuramente goffo rispetto ai giganti che interpretano il film, questa divergenza è il fulcro centrale di questa pellicola. E quella divergenza è rappresentata proprio dal dialogo al bar con cui abbiamo aperto la puntata. Ora, questi due detective sono molto diversi. Da un lato abbiamo Mills, è giovane, rampante, di gran carriera, detective che si aspetta un futuro straordinario, che sceglie di entrare nel corpo di polizia più a contatto con le cose nefaste per farsi le ossa, al punto da sacrificare anche la relazione con sua moglie, che non è così contenta di essere lì in questo luogo così terribile. E lui è convinto che il male corrisponde alla gente fuori di testa. Cioè il male è l'insensato, è la follia, è ciò che erompe in modo irragionevole nell'esistenza. Mills è un ottimista, è irruento, molto emotivo, molto impulsivo, ed è molto convinto della bontà della natura umana, che deve contrastare il male incipiente, quindi la ragionevolezza, il buon senso contro la follia che non si può assolutamente riordinare. È altrettanto convinto che l'istinto abbia più ragione della ragione. Ci sono molte scene in cui questo avviene, per esempio quando, dopo quel bellissimo inseguimento, decide di sfondare la porta dell'appartamento di John Doe, mentre Somers diceva aspetta il mandato perché sennò non serve a nulla. Lui agisce d'impulso perché l'istinto ha più ragione della ragione. È quello che senti subito che è la strada corretta. Lo diciamo sempre, segui l'istinto e poi ti schianti contro un albero. Scommette Mills che la risposta più superficiale, quella immediata, sia quella giusta. Che quella cosa che senti emotivamente, impulsivamente, sia la strada che in qualche modo è più onesta, più autentica. Dall'altra parte abbiamo William Somerset, che è vicino al ritiro, sta per andare in pensione, ma una pensione polemica, perché se ne va non per anzianità raggiunta, o meglio, anche sì, però se ne va perché non ce la fa più. È stanco, è disilluso, e lui sa che il male fa parte di noi, ed è complicato. Che non è solo una follia transitoria, ma è una radice della nostra esistenza. Infatti, Somerset è un pessimista cronico, è molto riflessivo ed è prudente allo stremo. La sua cautela si vede in ogni gesto, in ogni parola espressa. Somerset sa che l'istinto mente e infatti, in contrasto all'istinto, studia a fondo le cose prima di dare una risposta. È riflessivo al punto di diventare cervellotico, è diffidente e scorbutico. e scommette, a differenza di Mills, che la risposta ai problemi, se esiste, e questo è un se grande come una casa, se esiste, è sepolta in fondo, e non ci piacerà scavare, perché quella risposta contraddirà le nostre più rosee aspettative. Ciò che per Mills è il frutto di un pazzo lunatico, appunto i delitti di questo serial killer, per Somerset è un disegno attentamente programmato e complesso, non solo. Per Somerset dietro a quei delitti c'è un disegno, c'è un messaggio ben preciso. E così Somerset si mette a studiare e ricercare. Fa una cosa che non ti aspetti da un detective. Va in biblioteca. Paga un agente dell'FBI per ricevere l'elenco di coloro che hanno preso a prestito alcuni particolari libri nel corso degli ultimi anni nelle biblioteche della zona. È una cosa che dici, oh, detective in biblioteca, ma come? Lui è letteralmente un archivista, è un topo da biblioteca e va lì per scovare gli indizi. È interessante la scena in cui Somerset trascina Mills in biblioteca e mentre Somerset fa fotocopie, ricerca tutti i libri che abbiano a che fare con i sette vizi capitali, Mills se ne sta pancia all'aria a mangiare patatine. Infatti Mills ritiene che tutti quegli sforzi siano totalmente inutili, che siano giochi di una mente un po' decerebrata e troppo cervellotica e che in fin dei conti la follia che rappresenta il male debba solo scatenarsi per essere pigliata sul momento. Questa è la tecnica di Mills ed è anche il suo modo di pensare. Così il film ci dà un suggerimento ed è un suggerimento interessante. Ci suggerisce chiaramente che la pista di Somerset è quella giusta, che la pista è quella di seguire le tracce che la cultura ci dà per ricostruire le gesta, i pensieri e le intenzioni del malintenzionato al fine di risolvere l'enigma, come nei libri, nelle parole, laddove lo stesso John Doe ha costruito il suo gioco enigmatico. E quindi il film ci dice, guarda che Somerset c'ha ragione, rintracciando i prestiti bibliotecari, infatti, di libri inerenti ai sette vizi capitali, riesce a trovare l'appartamento di John Doe. E lì sappiamo, insomma, se avete visto il film, quello che succede. Non voglio fare spoiler, ma insomma, guardatelo. Se non avete mai visto Seven, ragazzi miei, muovete il culo. Fin qui Fincher sembra dirci studia. Qualunque cosa tu faccia, studia, perché riuscirai a decodificare l'enigma della vita. E sembra un messaggio edificante. E dici, oh, bello. Nella prima metà, Seven sembra dirci che Somerset abbia ragione. Bisogna studiare. Non puoi fidarti dell'istinto. Devi approfondire. Non puoi accontentarti. Ricerca le tracce. Studiare, infatti, da questo punto di vista significa, come abbiamo detto anche ieri nella puntata dedicata a San Paolo e la conversione, studiare significa, fra le altre cose, anticipare le mosse altrui, rintracciare tracce e risolvere enigmi. E poi vorrei anche dire che studiare, questo lo do come suggerimento spassionato al netto di Seven, studiare è anche molto interessante in sé per sé. Somerset nel film si accontenta di leggere Dante e Milton con la Divina Commedia, il Paradiso Perduto, ma se avesse scavato di più nella ricerca di chi ha parlato dei vizi capitali, avrebbe trovato Evagrio Pontico. Nessuno di voi ha sentito parlare mai di Evagrio Pontico. È un personaggio interessante. È stato un monaco e asceta cristiano, vissuto nel IV secolo in Asia Minore, soprattutto nei pressi di Costantinopoli, ed è stato l'inventore, letteralmente l'inventore, degli 8 vizi capitali. 8? Ma come 8? Sono 7 i vizi capitali? No! All'inizio erano 8, e lui scrive questo libro, vi metto sotto il link nel caso vogliate un libro, insomma, carino se siete interessati a questo argomento, l'inventore degli 8 vizi capitali. Allora, all'inizio, quando sono stati inventati, c'erano alcuni come quelli che abbiamo noi. La gola, cioè il peccato di gola, il mangiare, la lussuria, sesso, l'avarizia, volersi tener tutto, l'ira, e questi sono arrivati a noi così come Evagrio Pontico li ha definiti e immaginati. C'erano anche la superbia e l'accidia, e questi ce li abbiamo anche noi. C'erano però la tristezza in più. La tristezza. Sì, all'inizio la tristezza era un vizio capitale. E uno dice, ma perché la tristezza? Beh, è facile a dirsi, perché la tristezza, infatti noi abbiamo ricevuto l'eredità, il fatto che molto spesso quando si parla dell'ira, della rabbia o della depressione, si parla delle passioni tristi. Questa è una diretta eredità di questo aspetto, che la tristezza è stato per secoli un peccato capitale. Non potevi essere triste, qualcuno dirà perché, ma adesso lo scopriamo. Poi è stato eliminato la tristezza, anzi non è stata eliminata, è stata accorpata all'accidia, quindi l'inedia tiene in sé anche la tristezza. Tristezza intesa quindi come passività, lasciarsi scorrere addosso le cose, la depressione. E poi c'era anche la vanagloria, che poi è stata accorpata alla superbia. E perché la tristezza? La tristezza perché in realtà, questo è un aspetto interessante, l'opera di Evagrio Pontico era molto vicina al lavoro degli stoici. Cioè questo è letteralmente uno dei primi libri di self-help nella storia umana. Evagrio Pontico cerca di dirti, guarda, questi sono vizi da cui devi tenerti distante, e ti dà una serie di regole per evitarli. Quindi è letteralmente un libro di stoicismo. E questo portò, in modo interessante all'inizio, alla condanna dei libri, da parte della Chiesa cristiana, dei libri di Evagrio Pontico, perché non andavano proprio d'accordo con gli stoici cristiani all'inizio, e quindi i libri furono messi all'indice. E poi, dopo qualche secolo e qualche diatriba interna, i 7 vizi capitali, a quel punto non più 8, furono messi alla base della dottrina ecclesiastica. Una storia interessantissima in realtà. Ma tornando a Seven, David Fincher sembra dirci una cosa molto simile a quella che Dante ci dice quando parla di Paolo e Francesca. Peraltro, scusatemi, piccola pubblicità, un caro amico, splendidamente raccontato da Roberto Mercadini nel suo ultimo monologo sul volgare e Dante, che ho avuto il piacere di vedere un paio di mesi fa. Ragazzi, se vi capita, andate ad ascoltare Roberto, perché è fenomenale, fenomenale, veramente. E lui parla, anche lui parla di questo aspetto, di Paolo e Francesca. Cos'è che succede? Vabbè, la sapete un po' la storia, canto quinto dell'inferno. Paolo e Francesca leggono la vicenda di Ginevra e Lancillotto e si mettono a leggere, fanno quella lettura un po' di coppia, uno sguardo tira l'altro, un occhiolino, un vedo non vedo. Insomma, ispirati dal libro Galeotto, commettono adulterio. Allora qui mi perdoneranno tutti i dantisti che così con tanto talento leggono Dante, provo a leggervi il pezzo che mi interessa per portare avanti l'argomentazione. Nel canto quinto troviamo queste parole: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancillotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso, esser basciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse? Quel giorno più non vi leggemmo avante. Ora, questa frase finale, quel giorno più non vi leggemmo avante, è il vero atto Galeotto. Perché? Perché in realtà Paolo e Francesca commettono lo stesso errore di Mills, non approfondiscono. Cioè, leggono Lancillotto e Ginevra, si prendono bene, e si ispirano, tra virgolette, un po' di cose, poi però lasciano là il libro. E cosa accade? Accade che fanno male a lasciare là il libro, perché se l'avessero letto fino in fondo, avrebbero saputo qual era l'epilogo di quel libro, cioè venire scoperti come Ginevra Lancillotto e poi morire per mano del cornuto. E loro non leggono fino in fondo e quindi periscono per lo stesso destino di coloro che hanno ispirato quei gesti. David Fincher sembra dirci la stessa cosa di Dante. Dovevi andare fino in fondo con il libro per evitare l'errore che porta al destino fatale. E quindi dici, beh, Seven è un film edificante, che ci dà uno sguardo su quanto è importante la cultura, letteraria in questo caso. Seven non si ferma qui, fa un passo in più rispetto a Dante. Fincher, infatti, nella seconda parte del film, si trasforma da dantesco a dostoevskiano e si chiede una cosa terribile. Si chiede, davvero? Se Paolo e Francesca avessero letto il finale della storia di Ginevra e Lancillotto, sarebbero scampati al loro destino. Siamo veramente convinti di questo? davvero se Mills avesse fatto come Somerset, l'epilogo di Seven sarebbe stato diverso? Davvero? La risposta di Seven è no. Tutto si sarebbe svolto nello stesso identico modo. Tutta la cultura di William Somerset non basta a fermare la lucida follia di John Doe. Risolvere l'enigma, questo gioco terribile, terrificante, con i peccati capitali che diventano motivo di omicidio efferato, risolvere quell'enigma non impedisce che la realtà si scateni. Non ferma l'avanzare del caos che in ogni modo cerchiamo di arginare con i nostri libri, le nostre poesie, i nostri poemi, la nostra cultura. John Doe è l'evento insensato, ma che usa lo stesso linguaggio del nostro mondo, che irrompe nella realtà, e la cultura è il tentativo debolissimo di ridurre l'incertezza che l'evento caotico porta con sé. E questo è il tragico che Seven ci mostra. La ragione, ci dice Fincher in Seven, è come la filosofia, è la nottola di Minerva che giunge sempre troppo tardi, sul far della sera, quando i giochi sono fatti. Il momento in cui Somerset può capire il disegno di John Doe, il momento in cui Paolo e Francesca possono forse indovinare ciò che sta per avvenire, quel momento è già troppo, troppo in là, è troppo tardi. La cultura è solo un orpello estetico. Proprio come Dostoevsky, quindi, dice a più riprese, e se volete un approfondimento recuperate la live monografica dello scorso anno su Dostoevsky, come questo grande autore dice a più riprese, la cultura, e ancora peggio, l'intelligenza, sono nella migliore delle ipotesi orpelli superflui dal puro valore estetico. Somerset approfondisce per l'amore di approfondire. Somerset può semplicemente vantarsi di aver tenuto testa a John Doe, ma non può fare tanto altro. Però c'è ancora qualcosa di più terribile, se già questo non vi avesse angosciato a sufficienza. A ben guardare, la cultura è il gioco a due dei veri partner di Seven. I partner di Seven non sono Somerset e Mills, sono Somerset e Doe, che si rincorrono, si sorpassano, si cercano, si intuiscono, si indovinano attraverso le parole dei codici che ognuno di loro conosce così bene. Danzano. Quella fra Somerset e John Doe è una danza che usa la cultura, la letteratura. John Doe costruisce il suo enigma intorno ai vizi capitali di Evagrio Pontico, Dante, Milton e via dicendo. Somerset rincorre, mette insieme i pezzi, si spaventa, cerca di tenere testa, quasi ammirando. Quando sono nella macchina della polizia, una volta che John Doe è in arresto, l'ammirazione, quasi il rispetto di Somerset nei confronti di questa persona è palese, si vede. Da un lato c'è Somerset che dialoga e cerca di intrattenere uno scambio intellettuale con questo assassino. Dall'altra parte c'è Mills che si incazza, che si infuria. Infuriati contro il morire della luce, direbbe qualcuno. E questa è la doppiezza della cultura, è l'ambiguità della cultura che è il farmaco per eccellenza, medicinale e veleno, delitto e soluzione. E chi è che ne paga le conseguenze? Mills. Mills, l'ignorante Mills, l'impulsivo Mills, che in quella danza mortifera diventa l'agnello sacrificale, quello che si può mettere da parte per questo gioco straordinario che è una danza a due. Questo viene rappresentato perfettamente nella personalità di Somerset. La cultura, per quanto alta, roboante, epica, ti disillude, ti rende cinico. Eccolo il farmacos. Somerset legge, approfondisce, e questa cosa lo ha reso impermeabile, lo ha reso insensibile, lo ha reso difficile, cinico. era meglio restare ignorante e felice, insomma, qualcuno potrebbe dire, proprio come dice Dostoevsky nelle Memorie del Sottosuolo, la denuncia della cultura dell'intelligenza è continua. Era meglio non sapere, era meglio non leggere, era meglio non approfondire, era meglio essere Mills, felice e ignorante per un po' di tempo, e poi agnello sacrificale di una realtà che è troppo crudele da poter accettare con la nostra ragione. Somerset è come un tossicodipendente della ragione, non può farne a meno, si sta allontanando, non può, non ne può più di quel cinismo che lui continua ad autoalimentare, che è anche al tempo stesso l'unico modo per fare un po' di ordine alla realtà, ma è iatrogenico, produce il problema che vorrebbe risolvere. Da questo punto di vista potremmo dire addirittura che John Doe è un prodotto della tossicodipendenza da ragione di Somerset, o perlomeno della nostra società, che vive di questa convinzione che mettendo in ordine le cose tutto andrà per il meglio. Ed è vero, per un po' va per il meglio, e poi arriva John Doe. Pam! La realtà ti tira una capocciata fortissima dal buio. E lui cerca di allontanarsi, cerca di mollare, cerca di smettere, letteralmente come un tossicodipendente in riabilitazione, e poi ci ricasca per la richiesta, certo del suo capo, certo di Mills, ma soprattutto perché lui non può farne a meno. Seven è il thriller più nero di sempre, perché non dà nessuno spiraglio di luce, non c'è nessuna speranza. Mills è un ottimista ignorante ed è sacrificato. Somerset è cinico, acculturato, intelligente ed è complice. E poi c'è John Doe, che è l'evento della vita che ci viene presentato e che non potevamo aspettarci se non analizzando bene le nostre aspettative. Non esiste una strada giusta. Siamo in balia degli eventi, siamo in balia dei John Doe. E la scelta fra essere un Mills, quindi non leggere, non approfondire, usare l'istinto, la superficie, ed essere magari un po' felice e ingenuo e illuso per un tot di tempo fino a che il mondo non ti schiaccerà, o essere un Somerset, cinico, disilluso, infelice, miserabile, depresso, acculturato, con conoscenze, intelligente, consapevole, ma complice quindi del meccanismo che schiaccia i Mills, è una finta scelta. Non possiamo veramente fare questa scelta. E nel finale, proprio nell'ultima scena, tranquilli, non è nessuno spoiler, però è una frase che per me è molto significativa, la risposta finale di Somerset ci dice qual è la nostra unica strada. Quando il suo capo, di fronte al disastro che è avvenuto, gli chiede «Tu dove sarai?», cosa risponde William Somerset? Risponde «Da qualche parte», che è una risposta ambigua, enigmatica, che però significa tutto dopo quello che è successo. Significa che in fin dei conti, anche dopo aver riconosciuto questo Moloch, questo mostro incredibile che è la nostra sopravvalutazione della ragione, in fin dei conti non possiamo fare a meno di essere quello che siamo. E quindi resteremo da qualche parte, nel luogo dove siamo finiti per via di quelle circostanze terribili a cui forse abbiamo cercato di dare un ordine, essendo Mills o essendo Somerset, ma essendo destinati inevitabilmente a fallire, perché John Doe capita e quando capita siamo disarmati. Ecco, mi pareva, come dire, interessante, un po' oltre lo stucchevole, parlarvi di questo film che, avendo rivisto, mi ha colpito ancora di più delle scorse volte. L'avrò visto 15 volte, ma ogni volta mi dà qualcosa in più. Se non l'avete visto, recuperatevelo. È un capolavoro di filosofia, un capolavoro vero che, usando il thriller, parla di nuovo della nostra vita, delle nostre angosce. Ed è quello che dovrebbe fare un grande film, una grande opera. E questo riesce a farlo. Ovviamente con i commenti diteci cosa ne pensate. Insomma, dateci la vostra opinione. E se siete in live, non uscite adesso, perché comunque leggiamo qualche commento. E niente, io direi che è giunto il momento per voi di condividere la puntata, di farla conoscere alle persone lì fuori, di avvicinare una folla di Mills o Somerset a Daily Cogito, per evitare che i John Doe ci facciano un culo così. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Alla prossima! Ancora abituarmi.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.